passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, 18:38, 800 24 00 24, il numero di telefono per chiamarci in diretta, sms 349 238 6666, la zanzara è radio24.it. Andiamo subito a sentire come ci presenta la giornata il TG2.
Borse europee dopo l'annuncio del piano salva stati da 750 miliardi, Milano sale dell'11%, in rialzo anche Wall Street. Il piano anticrisi napolitano, l'Italia ha fatto bene la sua parte proponendo più unità contro gli egoismi nazionali, Palazzo Chigi, Berlusconi ha sbloccato i negoziati. Al vaglio dei magistrati il video che ritrae il giovane picchiato dalla polizia dopo la partita Roma-Inter, visitato in carcere da alcuni parlamentari, dice non so perché sono stato arrestato. Si trova a Rovato vicino a Brescia la fabbrica delle barriere galleggianti che gli americani usano per fermare la marea nera.
Vi aggiungo un titolo a quelli del TG2, 300.000 euro al mese, accordo tra Veronica Lario e Silvio Berlusconi. Secondo l'ANSA, dunque non è un'indiscrezione, per carità, possono arrivare anche le smentite, secondo l'ANSA alla moglie del premier andrebbero 300.000 euro al mese, oltre all'usufrutto della villa di Macherio. Andiamo a sentire Studio Aperto.
Schianto nel Milanese, a un semaforo guasto si scontrano un'auto e un bus di linea, 16 feriti, ad avere la peggio i passeggeri della vettura, un piccolo di 18 mesi e una bimba di 9 anni, ricoverati in gravi condizioni. Volano le borse sull'onda del piano anticrisi approvato a Bruxelles, Milano chiude con un rialzo superiore all'11%, Palazzo Chigi dall'Italia un contributo fondamentale e l'Europa ringrazia Berlusconi per l'opera di mediazione tra i leader. Urlava, sarai solo mia e mi ha dato fuoco. Torino, parla ai nostri microfoni la ragazza bruciata da un folle corteggiatore respinto. L'uomo è stato arrestato, ha già 26 condanne per stupro, violenze e rapine.
Era appena iniziata la primavera nella bella penisola e per Silvio Berlusconi era una giornata di merda come tante altre. La magistratura continuava a stargli alle calcagna.
Io ho la fortuna di aver potuto spendere più di 200 milioni di euro per consulenti e giudici. La persecuzione, naturalmente, e gli avvocati.
I sondaggi lo davano in caduta libera. E così, quando alle 3:32 del 6 aprile 2009 un terremoto sveglia perfino gli abitanti della casa del Grande Fratello e quando si scopre che un'intera città è stata annientata, per Silvio Berlusconi è come se Dio gli avesse teso ancora una volta la mano.
Vabbè, questo è il trailer di Dracula, il film documentario di Sabina Guzzanti che sarà presente a Cannes. Come molti di voi magari già sanno, il ministro dei beni culturali Bondi non andrà a Cannes per protestare contro l'immagine dell'Italia che risulterebbe sporcata, eccetera, eccetera, dalla presentazione, dalla presenza del film di Sabina Guzzanti. Il risultato di tutto questo, di tutta questa bagarre che non ha nulla a che vedere con la censura e altre cose del genere, è che a questo film, a questo documentario, si dà una grandissima pubblicità, forse quella che i suoi produttori, la stessa Sabina Guzzanti, non poteva mai lontanamente immaginare. E dunque possiamo dire tranquillamente che la mossa di Bondi, almeno da questo punto di vista, è una stronzata pazzesca. Emilio Fede invece è convinto del contrario.
Quanto poi a Dracula della Sabina Guzzanti, bene ha fatto il ministro Bondi, secondo il mio parere personale. Poi naturalmente c'è chi dice la censura, vergogna, non si va a Cannes. Non si va a Cannes, dove l'immagine dell'Italia è mortificata, ed è mortificata l'attività del governo che ha fatto i miracoli per ottenere una realtà diversa a vantaggio della popolazione, e questo la popolazione lo merita, nello spazio di un anno. Se la signora, come si chiama lei, non importa, va bene, direi che va bene così.
Questo terremoto è stato un grandissimo successo. Nessun altro terremoto ha fatto l'ascolto che ha fatto questo.
E si è indignata venerdì all'ultima parola anche il ministro Brambilla.
Al di là dello spessore artistico del prodotto, che sarà un problema poi con gli spettatori e non mio, io innanzitutto le dico che queste immagini mi indignano e mi offendono, prima che come ministro del turismo, come cittadino italiano. Ciò premesso, devo dire, per rispondere alla sua domanda, che è ora di finirla, di gettare discredito, cercare di gettare discredito sull'immagine del nostro paese.
Evento è ciò che il governo decide essere grande evento.
Arriva il Papa, arrivederci e grazie, creano un grande evento.
Cioè, i giochi del Mediterraneo, i mondiali di nuoto.
Sapete quanto sono allergico alle cose populiste, alle sparate così generiche contro la politica, però mi pare che in questo caso Massimo Gramellini abbia ragione, sentite.
E giovedì pomeriggio crolla la Grecia, gli speculatori attaccano l'euro, cioè il nostro tenore di vita, e il ministro di Tremonti corre in Parlamento a riferire. Scenario che avvengono in tutti i parlamenti europei davanti a scranni gremiti.
Sì.
In Italia Tremonti parla davanti a 60 parlamentari. Gli altri erano già in viaggio verso casa, magari a 200 all'ora con l'auto blu, perché il giovedì pomeriggio per i parlamentari comincia il weekend. Di fronte a questa autentica diserzione parlamentare, veramente pensiamo che sia una vergogna che getta discredito su tutta l'Italia. Altro che il film della Guzzanti, questa è una vergogna.
E le donne dove sono? Tutti gay, tutti gay. La prossima volta che vengo a trovarvi le porto io le veline.
Fede non si è esibito solo sulla vicenda che riguarda Sabina Guzzanti, ma come sapete si è esibito sulla vicenda Saviano, così giusto per farvi sentire il sapore di questa polemica su cui sicuramente ci saranno i vostri interventi. Vi facciamo riascoltare, per chi già non l'avesse fatto, su internet, dove spopola l'Emilio Fede, credo sabato o domenica, insomma non so, forse ieri, forse domenica, anzi sicuramente domenica, mi dicono dalla regia, durante il TG5, così, una delle sue solite intemerate, TG4 naturalmente, una delle sue solite intemerate contro Saviano, sentite.
Roberto Saviano, ormai sempre lui, la camorra, per carità, ma non è lui che ha scoperto la lotta alla camorra, ma non è lui il solo che l'ha denunciata. Ci sono registi autorevoli, c'è gente, sono magistrati che l'hanno combattuta e sono morti. Lui è super protetto, giustamente sempre deve essere protetto, però, come dire, non se ne può più. Voglio dire, di sentire che lui è l'eroe, diventa cittadino, qualcuno gli ha offerto pure la cittadinanza onoraria, di che cosa non si capisce? Ha scritto dei libri contro la camorra, l'hanno fatto tanta altra gente, senza fare clamore, senza andare sulle prime pagine, senza raccogliere firme, senza rompere, senza disturbare le riflessioni della gente che ha capito bene. Un paese come il nostro è contro la malavita organizzata, non c'è bisogno che ci sia Roberto Saviano.
Non c'è bisogno che ci sia Roberto Saviano, ma al di là di quello che ha detto Fede, prima o poi qualcuno dovrà spiegare che cos'è che scatta nel cervello di Emilio Fede quando si parla di Roberto Saviano, perché a questo punto si tratta praticamente di un'ossessione, come ascolteremo più avanti. Luca da Milano, buonasera.
Buonasera Cruciani, piacere di intervenire.
Dica.
Io volevo intervenire in merito al trailer del film della Guzzanti. Indipendentemente dalla propria scelta politica che una persona possa avere, però sinceramente io non trovo un aggettivo consono per professare il mio sdegno a questa cosa, nel senso...
Sdegno su che cosa, mi scusi Luca?
Lo sdegno sul fatto di dire in questo prologo Dio ha teso una mano a Berlusconi al momento del suo declino alle 2.35 col terremoto.
Sì Luca, io non capisco questa, però mi scusi, anche secondo me è una boiata pazzesca questa roba qui. Detto questo, se ne dicono tante, alcune vanno a finire, si trasformano in film, altre restano su carta o restano sul web o restano alla radio, ne diciamo tante anche noi, c'è chi con le sue tra virgolette stronzate ci guadagna e va benissimo, ma non capisco l'indignazione, francamente. È un film, la sua indignazione lei la dimostra se non va o non andando a vedere il film, oppure non so in che altro modo.
Ma guardi, io sicuramente il film non lo vado a vedere, perché non mi interessa vedere questo. Penso che la problematica in Italia siano decisamente diverse che denunciare cose che tutti possono sapere o non sapere. Ma il fatto di protesta, fare un libro di protesta, posso essere contro a una serie di decisioni che viene presa da una singola persona o da più persone, però utilizzare uno strumento di così grande dolore per testimoniare una mia professione di fede contro qualcuno lo vedo veramente di bassissima lega.
Tutto va bene, qui. grazie. Giuliano da Rieti, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Allora, il mio pensiero è che la tempestività con la quale il ministro Bondi si è presentato subito come assente al Festival di Cannes,
sì,
mi è sembrata più funzionale al suo sforzo e dire no che non a protestare veramente contro il film, perché una protesta contro il film la poteva fare pure standoci, anzi soprattutto standoci e condividendo i contenuti del film e le sue proteste con gli altri spettatori.
Guardi Giuliano, io non so cosa voglia dire lei esattamente, cioè secondo lei Bondi doveva andare a Cannes e poi eventualmente esprimere le sue opinioni da Cannes. Guardi, Cannes non è il consiglio dell'ONU, non è il consiglio dell'ONU,
non è un luogo della democrazia.
Non è questione di luogo della democrazia, non è un appuntamento istituzionale. Se non va il ministro dei beni culturali non è uno scandalo, insomma, non è questo.
Assolutamente.
Probabilmente era prevista la presenza di Bondi perché ci saranno alcuni film, probabilmente anche in cui il ministero ha messo dei soldi, non questo qua. A lui non sta bene il fatto che i francesi, gli organizzatori del Festival di Cannes, abbiano scelto, e non è l'unico, però credo ci sia anche il film di Lucchetti, il film della Guzzanti come uno dei film che rappresentano l'Italia. Ripeto, non mi pare scandaloso non andare a Cannes, mi pare controproducente per gli stessi obiettivi di Bondi, che sono quelli di non, come dire, di non diffondere il verbo della Guzzanti,
appunto. Ma sembra quasi che lui abbia, come dire, approfittato l'occasione per manifestare ancora una volta il suo, non voglio usare una parola.
Cosa, mi scusi?
Per dimostrare quanto è fedele a Berlusconi.
Ma in questo caso non c'entra niente la fedeltà a Berlusconi. Bondi avrà pure la sua autonomia, no? O no? Oppure non vogliamo considerare una sorta di così di personaggio che non pensa nemmeno e cerca di fare il ventriloquo di Berlusconi. A me non mi interessano questi discorsi. A me interessa la decisione, perché viene presa una decisione, e secondo me è una decisione sbagliata semplicemente perché l'obiettivo che
ha amplificato, certo.
Va bene, grazie. Edoardo da Napoli, buonasera.
Salve, buonasera. Io chiamavo perché volevo esprimere la mia opinione in merito a quello che è stato detto su Saviano da parte di Emilio Fede. Io sono un campano, quindi vivo quotidianamente la realtà campana.
Edoardo, lei ha un viva voce, una cosa del genere, no?
No.
Va bene, dica.
Dicevo che in effetti trovo di una sconcertante banalità quello che è stato detto da parte di Emilio Fede. Penso che effettivamente Saviano sia un eroe perché riesce a stimolare la reazione da parte dei meridionali e con la posizione che lui ha espresso cerca di ribaltare quello che è un ordine proprio dei valori. Cioè, com'è possibile che una persona come Saviano sia così da mettere un angolino in disparte come il povero pazzo, il povero fissato, il personaggio che non è altro in testa che la camorra?
Edoardo, qui nessuno ha preso Saviano, neppure Emilio Fede, come un pazzo. Il problema è che non si capisce il motivo per cui Fede parli di Saviano, sfugge. Siccome non credo che ci sia un disegno preordinato da parte di Fede per, tra virgolette, sputtanare Saviano, allora penso che sia semplicemente una questione proprio di pelle, cioè qualcosa che scatta quando vede il nome Saviano e non si trattiene.
Sì, ma alla fine lui è un giornalista, Saviano è un giornalista, porta dei fatti, portassero anche loro dei fatti, a contestare quello che è stato detto. Cioè Saviano ha detto delle cose che hanno portato fango sull'Italia e che i fatti seguono fatti.
Va bene, grazie Edoardo. Andiamo a Brescia, Marco.
Sì, pronto.
Buonasera, dica.
Sì, io volevo semplicemente dire che mi sembra che da oramai da parecchi anni, non so se da prima o dopo il momento in cui il festival fu vinto da Michael Moore con quella sorta di film documentario, a parte che anche la definizione di film documentario sarebbe discutibile, ma insomma fin da quel momento, anche da anni prima, in cui si accreditò la teoria per cui l'11 settembre era debitabile sostanzialmente a George Bush direttamente o indirettamente, da quel momento il Festival di Cannes è sempre stata una punta di diamante di quella che io definisco la nuova internazionale comunista, con una definizione un po' pomposa, ma insomma...
No, pomposa, direi una sbagliata, Marco, perché non c'è nessuna nuova internazionale comunista che ha il suo Soviet nel Festival di Cannes, abbia pazienza.
Ma sa, il problema è che assieme al Festival di Cannes poi non è che si muove solo il Festival di Cannes, poi si muovono una serie di media internazionali, una serie di personaggi che se ne escono con i soliti attacchi a Berlusconi.
Sì, però Marco, mi scusi un attimo.
Mi scusi, una delle tante situazioni in cui si colgono delle occasioni, e il Festival di Cannes è una delle occasioni,
sì,
per lanciare bordate contro Berlusconi.
Ma sì, ma guardi Marco, può darsi pure che tra gli organizzatori, anzi nella testa degli organizzatori del Festival di Cannes, ci sia stato anche questo. D'altra parte, insomma, gli intellettuali francesi non ci stupiscono più da questo punto di vista, ma sono gli stessi intellettuali che... vabbè, insomma, è inutile ritornare sui casi già noti e recentissimi, ma vede, il punto non è questo, il punto è un altro, perché come lei dice, di quale internazionale del comunismo si sta parlando, scusi?
Ma di quella mediatica sostanzialmente, è ovvio che
il comunismo non c'entra niente, non c'entra niente,
sì, ma il comunismo tende a dare una definizione, no, alla cosa, altrimenti diventerebbe difficile definirla, è l'erede dell'internazionale comunista, insomma, in altri termini, una volta usavano altri strumenti, adesso usano quelli di adesso, ma non è cambiato
ma
molto.
Non la seguo molto su questo ragionamento, la seguo invece su un altro ragionamento, la seguo per contestarla su un altro ragionamento, che è quello del fatto che Bondi avrebbe preso atto di questo e dunque ha fatto bene a non andare al Festival di Cannes. Qual è l'effetto che produce questo rifiuto di Bondi?
Se mi consente, io
che cos'è che rifiuta? Il rifiuto di Bondi, che effetto produce?
Ma guardi, innanzitutto, prima che ci fosse il rifiuto di Bondi, la partecipazione e anzi l'introduzione come primo film non in concorso, rappresentanza dell'Italia, era stata presentata in pompa magna. Poi, quando ci fosse stata la proiezione, quando ci sarà la proiezione, sicuramente sarà dato grandissimo risalto, ci saranno le ovazioni in sala, ci saranno...
Sì, ma capito, ma non è obbligatorio per il ministro partecipare a tutto questo?
Sì, non è...
E comunque certo l'effetto è quello è sotto gli occhi di tutti, ne stiamo parlando, ci sentiamo dopo il giornale radio. Eccoci qui alle 19:19, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta e sentiamo come ci riassume la giornata TG3.
Rialzi record per le borse dopo il via libera al piano anticrisi, Milano più 11%, rigore nei conti pubblici, avverte la BCE, rialzo anche Wall Street. Napolitano, l'Europa sceglie la via giusta, quella dell'unità, Palazzo Chigi, merito di Berlusconi, Bersani, perso tempo prezioso. A Londra continuano gli incontri tra Cameron e Clegg, forse in settimana l'annuncio dell'accordo, ma i laburisti cercano di tornare in gioco. Il sindaco di Milano Moratti, clandestini che non hanno lavoro normalmente delinquono, Maroni, rischio banlieue anche da noi. Le mani di mafia e camorra sui mercati ortofrutticoli, decine di arresti, sequestrate armi da guerra, un boss catturato in luna di miele. Il ragazzo pestato dagli agenti la sera di Roma Inter, è ferito e provato, dicono i politici che l'hanno visitato in carcere, aperta già un'indagine. La British Petroleum, dopo i tentativi falliti di bloccare la fuoriuscita di greggio, apre un sito su internet e chiede aiuto al popolo del web.
C'è anche Sky.
750 miliardi per difendere la zona euro, Trichet invoca più rigore dai governi.
L'Italia ha fatto la sua parte, dice Napolitano, fiducia per il futuro dell'Europa.
I listini europei brindano all'accordo, vola Piazza Affari, bene anche Wall Street.
In Italia produzione industriale più 6,4% a marzo su base annua record dal 2006.
70 arresti della DIA, camorra e mafia si spartivano il mercato dell'ortofrutta.
La madre del ragazzo pestato dagli agenti a Sky TG24, voglio chiarezza, dice.
I clandestini senza lavoro, di norma delinquono, bufera per le parole della Moratti.
Gran Bretagna, Brown tenta di inserirsi nell'accordo tra Cameron e Clegg.
La Juve si muove ufficialmente e chiede la revoca dello scudetto 2006 all'Inter.
Quattro turni a Totti per il calcio a Balotelli, la sconterà solo in Coppa Italia.
Siamo da Guido Bertolaso, quest'altra parte della trasmissione, perché? Perché insomma si è sfiorata per l'ennesima volta una crisi internazionale. Anche qui non c'è solo la fissa di Emilio Fede per Saviano, ci deve essere una fissa anche di Bertolaso per la famiglia Clinton. Addirittura la Farnesina sabato ha dovuto prendere le distanze da Bertolaso per quelle famose affermazioni su Clinton. Sentite.
Quando ho visto Clinton ad Haiti alla fine di marzo, salutandolo, mi era pure venuta voglia di fare una battuta che poi non ho fatto, perché gli volevo dire: caro Presidente, qui lei e io abbiamo un problema che si chiama Monica. Poi però ho evitato di farla questa battuta perché, come vedremo, mentre io non credo di avere personalmente avuto problemi reali con questa Monica, lui probabilmente invece qualche piccola problemuccio ce l'ha avuto.
Insomma, evidentemente la famiglia Clinton, alla famiglia Clinton è arrivata qualcosa, devono aver comunicato questa frase e di qui l'intervento di Frattini. I precedenti erano questi, ricordiamoli.
Guardi, qui è venuto un altro grande uomo che si chiama
Clinton. Sì.
Ma vedere Clinton che prende le cassette d'acqua e le sposta.
Quelle sono solo opportunità fotografiche,
cosa serve?
Non
Clinton,
serve assolutamente
Clinton
niente.
Doveva mettersi nella quartiere generale dell'emergenza e doveva gestire lui l'emergenza. Allora sarebbe stata la svolta grande.
Questo è il 24 gennaio di quest'anno, dall'annunziata in cui descriveva un Clinton alle prese con le scatole e comunque un Clinton che non poteva fare solo quello, che non si occupava di coordinamento ma dava una mano. E ancora, un'altra frase di Bertolaso che scatenò una reazione da parte degli Stati Uniti.
Secondo me è il momento di dire che dopo 10 giorni, non importa quante sia stata la generosità e quante enormi siano stati gli invii di cose, è la macchina che ha fatto flop. Che ne dice?
Dico che lei è stata troppo buona, perché per una detta ai lavori si rileva, appunto, passate ormai a quasi 2 settimane dalla tragedia, c'è ancora moltissimo da fare, girando per il territorio si vede molto poco e quindi credo che sia stata davvero purtroppo una situazione patetica.
Così criticò gli aiuti internazionali, in particolare quelli degli Stati Uniti ad Haiti. E adesso uno dei temi del giorno che vi proponiamo, la fissazione di Emilio Fede con Saviano. La novità è quella di ieri, ma ci sono delle cose anche oggi. Sentiamo quella di ieri.
Roberto Saviano, ormai sempre lui, la camorra, per carità, ma non è lui che ha scoperto la lotta alla camorra, ma non è lui il solo che l'ha denunciata. Ci sono registi autorevoli, c'è gente, ci sono magistrati che l'hanno combattuta e sono morti. Lui è super protetto, giustamente sempre deve essere protetto, però, come dire, non se ne può più. Voglio dire, di sentire che lui è l'eroe, diventa cittadino, qualcuno gli ha offerto pure la cittadinanza onoraria, di che cosa non si capisce? Ha scritto dei libri contro la camorra, l'hanno fatto tanta altra gente, senza fare clamore, senza andare sulle prime pagine, senza raccogliere firme, senza rompere, senza disturbare le riflessioni della gente che ha capito bene. Un paese come il nostro è contro la malavita organizzata, non c'è bisogno che ci sia Roberto Saviano.
Non c'è bisogno di Roberto Saviano in Italia perché Roma, eccetera eccetera, non è l'unico che si occupa di camorra. È tornato anche oggi nell'edizione del 19 del TG4 a parlare di Saviano, Emilio Fede, in questo modo.
Sono riferito a Roberto Saviano per dire non è il solo eroe contro la malavita organizzata. Ho trovato che tutto questo volerlo proporre come il simbolo della lotta alla malavita organizzata offende tutti gli altri, me compreso, che da sempre lottiamo contro la malavita organizzata, contro la mafia, contro la camorra, contro la 'ndrangheta.
Ho capito, c'è un pizzico di invidia forse, non lo so, sentiamo ancora.
Che qualcuno voglia salire in cattedra a spiegarmi, a darmi lezioni di educazione, di democrazia, sbaglia proprio strada, è su un sentiero sbagliato. La strada maestra è un'altra. Io ho inteso dire che altre persone sono come Saviano in trincea contro la mafia, la 'ndrangheta e la camorra. Altre persone sono a rischio della vita. Si è creato di Roberto Saviano l'eroe, io dico non è l'eroe, è un uomo che fa il suo dovere.
Va bene, questo Emilio Fede, non si capisce il senso di questa uscite, perché non sono le uniche, ve ne proponiamo una, l'8 settembre del 2008.
C'è stato un comunicato, una solidarietà espressa da parte del sindacato dei giornalisti, va bene, lo condividiamo perfettamente, ma insomma mi pare che è meglio andare avanti. Passo avanti l'inchiesta sullo scandalo della sanità che ha portato all'arresto, no, volevo dire, non è che ce l'abbia con Saviano, dico soltanto che Saviano si propone molto, insomma, no? Cioè c'è un film, il libro che si vende, i diritti del film che portano a casa anche tanti bei soldini, insomma, va bene, insomma, è scortato, che poi lui racconti come si vive da scortato. Io potrei raccontarglielo meglio perché vivo da scortato da più tempo, ma non vado raccontando il perché sono scortato.
Ma vogliamo farvi del male, vogliamo farci del male, ancora un Fede contro Saviano del 14 gennaio del 2009.
Gomorra esagera tutto, esaspera tutto, Saviano ha detto di tutto e di più, forse è meglio dimenticare, non andrà agli Oscar, meglio così.
Meglio così. A me fanno quasi ridere queste esternazioni di Fede, direi un ascoltatore prima dell'interruzione, no. Mandiamo la borsa, poi ci ritroviamo tutti insieme all'800 24 00 24.
Ricordati che devi morire.
Com'è?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. Una cosa, non mi preoccupare.
E ce lo segniamo tutti e ce lo ricordiamo sempre tutti. 800 24 00 24, Ivo da Milano, buonasera.
Sì, buonasera. Volevo intervenire su questo qui che non va a Cannes, che si scandalizza di questa cosa. Cioè, questo signore che è firmato per un parrucchiere come responsabile degli uffici di Firenze, come il restauro, cioè una cosa. E nessuno si scandalizza di questo. Cioè, quei signori che chiamavano per Dracula della. Come si dice, non so, non leggo i giornali, non lo so, cioè quello è un film,
bisogna
un
vedere naturalmente, bisogna vedere con quali occhi si leggono i giornali naturalmente e cosa si legge.
Sì, certo, sì. E poi niente, volevo dire una cosa su Saviano, cioè io penso che Fede non abbia letto quel libro lì, assolutamente.
Può anche avere visto il film.
Sì, ma non capisce, se legge il libro capisce che è giornalismo d'inchiesta ma ad un livello altissimo, insomma, ecco. Secondo me è proprio un
però non stava parlando di quello Fede, tanto per essere precisi,
sì, dà del buffone a Saviano,
no, veramente non gli ha dato del buffone anche lì,
vabbè, ma si capisce, cioè da come lo tratta in televisione, dico non so come si può permettere di trattare così un'altra persona, insomma, in fin dei conti è un suo collega, cioè il problema è che Saviano sarà ricordato e Fede sarà dimenticato, cioè
lei dice
sì.
Va bene.
Va bene.
Grazie a lei.
Grazie.
Ivo.
Arrivederci.
Antonio da Roma. Antonio? Alfredo da Napoli.
Pronto?
Alfredo, pronto? Buonasera, dica. Antonio, anzi.
Senta, no, io volevo.
Dove si era cacciato, Antonio?
Sì, no, stavo lavorando, per cui allora mi stavo un po' dividendo. Senta, no, volevo tornare sul discorso del. Diciamo di Dracula, no? Diciamo di questo film incredibile di cui abbiamo visto in televisione alcuni pezzi, no? L'abbiamo visto storicamente, una volta in una trasmissione televisiva ho visto che addirittura ci sono delle persone che vivono ancora in maniera allucinante a seguito del terremoto di Messina dei primi del secolo scorso. Cioè, lei capisce, Finalmente all'Aquila è stato fatto qualcosa di importante, perché oltretutto sono state date delle case con tecnologia d'avanguardia antisismiche fatte in un certo modo, e dobbiamo fare ancora dell'ironia, cioè voglio dire...
No, insomma... mi scusi, Antonio, mi scusi un attimo.
Prego.
Il punto non è questo, lei può avere la sua opinione sul terremoto e su quello che è stato fatto, la Guzzanti avrà la sua opinione o vorrà costruire il suo film sull'idea che si è fatto del terremoto, ma scusi un attimo, non è questo il punto.
E qual è il punto, scusi? Il fatto che non si va a Cannes?
Beh, insomma, il punto è che un ministro dice di non voler andare a Cannes,
sì,
perché viene presentata fuori concorso una pellicola di questo tipo. Poi lei critica la pellicola, il modo in cui la Guzzanti ha fatto il suo lavoro. Benissimo, si figuri, con me sfondo una porta aperta.
Ma fa benissimo non andare, ma io addirittura, io come persona...
Perché fa benissimo?
Italiano,
scusi.
Io vorrei querelare la Guzzanti per quello che dice, perché offende me, offende veramente la mia...
Ma lo sa quante persone dovrebbe querelare lei ogni secondo, ogni giorno?
Ho capito, ma guardi che non se ne può veramente più. Io dico una volta che veramente... Vediamo una cosa positiva, dobbiamo fare una cosa di quel tipo lì, è una cosa veramente ridicola, guardi, è una cosa proprio veramente improponibile. Comunque poi voglio dire anche due parole sul discorso, diciamo, della mafia, della camorra che dice sempre Saviano, eccetera, eccetera. Io voglio dire solamente una cosa, dico, ma Saviano si dovrebbe ricordare, non è che io sono ovviamente d'accordo a quello che fa Saviano, perché francamente, diciamo, chiunque scrive contro la delinquenza organizzata, francamente fa un'opera meritevole, diciamo, lo può fare bene, male, ma non importa. Però voglio dire, dobbiamo ricordarci che parliamo del centenario dell'Unità d'Italia, ci dobbiamo ricordare che Garibaldi ha liberato le due Sicilie appoggiandosi anche alla collaborazione dei picciotti siciliani dell'epoca.
Scusi, ma che c'entra questo con Saviano?
No, c'entra, perché voglio dire...
Ma cosa c'entra con Saviano? No, non c'entra niente, abbia pazienza, no, Garibaldi con Saviano non c'entra nulla.
No, ma aspetti un secondo. Nel dopoguerra, cioè quando sono venuti gli americani sono venuti, diciamo, con le informazioni date da Luciano Ligio, che doveva liberare certi mafiosi e messi nelle padre.
Va bene, questa è la sua ricostruzione storica.
No,
allora...
ma è una ricostruzione storica.
Sì, allora questa è la sua ricostruzione storica. Allora?
E poi questi mafiosi sono stati poi messi a fare i sindaci dei paesi locali.
Sì, mi scusi, ma questo che c'entra con Saviano? Che c'entra con Saviano? Mi scusi.
Perché voglio dire, sembra che questa mafia sembra che sia qualcosa che... La mafia è proprio veramente imperniata proprio nella storia politica e nella storia politica e sociale italiana.
Può darsi, allora?
Forte,
e allora?
Capito? No, che sembra che ci scandalizziamo. Sono cose,
ma nessuno si scandalizza, a parte che ci si potrebbe anche scandalizzare, ma non è questo il punto. Continua a non capire cosa c'entra Saviano con questo discorso.
Non c'entra, perché voglio dire che
no, non c'entra nulla.
E poi il fatto che la lotta contro la mafia si sta facendo veramente in modo energico, devo dire.
Sì.
Finalmente.
Allora?
Però ecco, una cosa che trovo che manca francamente è che alla mafia gli si stanno ovviamente arrestando i cavi di qua e di là, gli stanno togliendo i beni, cioè una cosa che manca è che non gli stanno togliendo il territorio, perché ci ho detto, quando la mafia può spacciare la droga dove vuole, può mettere donne sulla strada dove vuole, può andare a chiedere il pizzo dove vuole e nessuno glielo impedisce, perché il territorio è in mano alla mafia. È chiaro che qualsiasi azione poi alla fine diventa...
Ho capito, grazie Antonio. Andrea da Padova, buonasera.
Buonasera, salve. Niente, io volevo dire, riguardo a Saviano, a mio avviso Emilio Fede la butta un po' troppo in politica, perché a mio avviso Emilio Fede ce l'ha con Saviano, perché Saviano si è opposto a dei singoli provvedimenti come la riforma delle intercettazioni, oppure già prima... su altre cose, non capendo che Saviano in realtà secondo me non è immerso nella realtà politica italiana, che a mio avviso è assolutamente limitante da questo punto di vista, ma è andato contro dei singoli atti. Emilio Fede quindi secondo me ha marcato come nemico della sua idea e quindi non può sicuramente riconoscere i meriti.
Ho capito, lei dice le posizioni antigovernative prese da Saviano.
Ma non sono posizioni antigovernative.
Vabbè, in quel caso, in quel caso,
per esempio.
Sì, ho capito, ma ci siamo intesi, Andrea. Posizioni antigovernative prese su alcuni provvedimenti del governo. In questo caso spingono Fede ad avere questo atteggiamento nei confronti di Saviano.
A mio avviso sì.
Sì, anche se bisogna ricordare, sì, Andrea, però in realtà se uno va a ricostruire, se vogliamo, le esternazioni di Fede contro Saviano, beh, troviamo per esempio una dell'8 settembre del 2008. Non mi sembra che all'epoca Saviano avesse già fatto degli appelli contro alcuni provvedimenti del governo. La ringrazio. Filippo da Novara, ci deve essere qualcosa in più mentale che scatta. Filippo da Novara, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Senti, io ieri mi sono tolto uno sfizio, ho voluto acquistare il Fatto Quotidiano. Io non ho mai acquistato un giornale di sinistra, però ieri mi sono voluto togliere questa curiosità per capire cosa scrivono, come lo impaginano, eccetera. E ho letto appunto l'articolo sul film della Guzzanti e onestamente la dichiarazione di Bondi che non vuole partecipare al festival e che questo film L'attentato alla libertà mi sembra abbastanza assurdo, perché alla fine la libertà è anche la possibilità di fare un film che può essere satira. Poi
Bondi non ha parlato di libertà, ha parlato di un film di propaganda che offende la verità, la verità e il popolo italiano, questo ha detto Bondi.
Però io
la libertà non c'entra nulla, la parola libertà non è stata pronunciata da Bondi.
Sì, però sembrava tra le righe fosse una minaccia al governo, a quello che ha fatto all'Aquila.
Una minaccia no, ma secondo Bondi non è... Ho anche difficoltà a spiegare le parole di Bondi perché francamente è incomprensibile.
Ma io infatti questo articolo me lo sono anche riletto un po' di volte perché sembrava un po' di parte, però alla fine non riuscivo a capire qual è il significato di questa sua non presenza. Alla fine il popolo italiano, se vuole andare a vedere
il punto è che Bondi gli sta sulle palle da Guzzanti, questa è la sostanza.
Questo sì.
Mi sembra che il problema sia questo, quello che dice la Guzzanti. Anche a me, se facessi ministro, e per fortuna non lo sono, e forse anche per questo non lo sono, non mi sognerei mai di non andare ad una rassegna cinematografica, posto che ci devo andare, non capisco nemmeno perché sia obbligatorio andarci. Comunque, insomma, mettiamo che Bondi avesse previsto di andare, che sia stato invitato, eccetera, eccetera. Non è che non ci vado perché c'è la Guzzanti, ci vado e dico quello che penso sulla Guzzanti.
Anche perché, insomma, alla fine è quello che hanno fatto all'Aquila, cioè noi che non ci abitiamo diamo un'opinione, ma chi ci abita veramente può esprimere un giudizio vero, cioè se veramente sono stati aiutati o meno. Io mi potrò limitare a vedere un film e poi da un giudizio, anche se può essere...
Sì, ma non è che il film sia la verità assoluta.
No, no, infatti, non è che sale della verità quel film.
Va bene, grazie Filippo, 30 secondi, torniamo subito. E siamo qui alle 19.45, 800 24 00 24, Davide, provincia di Verona, buonasera. Davide, mi sente? No. Alfredo da Napoli, buonasera.
Ciao, buonasera.
Buonasera, dica.
Allora, io volevo parlare sul... cioè, non volevo parlare, volevo esprimere un mio giudizio sull'intervento di Emilio Fede contro Saviano. Volevo ricordare innanzitutto che Saviano non è uno scrittore che ha scritto di Camorra, ma è una persona che si è esposta direttamente, che ha parlato di argomenti specifici, di cose molto particolari, quindi non è uno scrittore. Sì, è facile, ci sono tanti scrittori, scrivono, però Saviano non è uno scrittore, diciamo è più un cronista che uno scrittore. Per quanto riguarda, si parlava prima di il motivo per cui Fede attacca continuamente Saviano. Io ho una mia idea, sinceramente me la sono fatta. Secondo me Fede attacca continuamente Saviano perché ha paura. Di cosa? Non saprei, diciamo, però secondo me Fede ha qualche paura.
Ha paura di che, mi scusi Alfredo?
Allora, o Saviano non ha detto tutto quello che sa e magari c'è qualcosa che a Fede fa paura, oppure ha paura che Saviano possa annebbiare il buon lavoro fatto dal Ministero degli Interni, dalla Polizia, dalla Sicurezza.
Non lo so, Alfredo, la prima ipotesi mi sembra difficile. Adesso, insomma, non bisogna fare troppa dietrologia su quello che secondo me è un problema un po' psicologico. La ringrazio, abbiamo con noi Pasquale Squitieri, buonasera.
Buonasera, carissimo.
Come sta?
Abbastanza bene, da vecchietto.
Dove si trova? Vecchietto, Squitieri, non esagerare.
Sono a Roma.
Nella sua casa romana.
Nella mia casa in periferia, perché io vivo a Castelnuovo di Porto, in periferia.
Lei non abita dunque in Vista Colosseo, no?
No, per carità, non si chiama Maron.
E perché? Che è successo?
Sì, ho girato un film che si chiama Russico, ma all'interno del Colosseo. Sì. Mamma mia, fa paura proprio.
Vabbè, invece avere la casa di fronte al Colosseo, lo sa che... Insomma,
ma io ho una casa di fronte, c'ho la campagna, bella, così, carina.
Per cui lei, allora, anche se fosse
ministro... O mi date il mare oppure non ci sto.
Dunque, anche se fosse ministro, lei una casa al centro, come hanno tutti i politici in Italia, non se la farebbe.
Ma mai al mondo.
Non le piace, cioè, i centri storici non le piace?
Ma per carità, Roma è invivibile, è un fracasso continuo, è infernale, non si respira. Non...
Beh, certo, se uno ha l'auto blu per arrivare a casa è diverso. Comunque.
Sì, ma una volta che sei dentro casa.
Ti devi barricare, ti devi barricare. Bondi, questo ministro che non va a Cannes, un po' chi se ne frega se un ministro non va a Cannes, ma di solito i ministri vengono invitati oppure ci vanno di loro sponte?
No, vengono invitati, è chiaro.
Vengono invitati in quanto rappresentanti della cultura italiana, come ministro dei beni culturali.
Diamine, è importantissimo.
Lei dice,
eh? Certo, io ho fatto un'intervista su questo con la stampa, il giornale della stampa.
Sì, che ha detto?
Che era... Partiva da un presupposto, penso fosse Voltaire, lei mi aiuterà a dire, io detesto tutto quello che lei dice, ma darei la vita perché lei possa dirlo.
Non l'hanno scritto questo sulla stampa.
E non l'hanno scritto perché fa paura, perché noi viviamo di censure nel cinema, parlo del cinema, quindi di Cannes, eccetera. Io sono stato a Cannes con il mio primo film e con un altro. Bene, noi viviamo di censure, o da parte dei cattolici o da parte della sinistra. Quando io ho fatto Claretta...
Sì.
È successo l'inferno, ma dal punto di vista ideologico, non per il film, altro che Bondi. Il problema è questo. Poi Moravia scrisse su di me un articolo che si chiamava Il piacere della libertà.
In questo caso però non ha niente a che fare con la censura, perché il film non è che viene censurato.
No, ma è un atto censorio.
Cioè, perché? No, ma la censura non c'entra niente. Scusate.
No, è un atto censorio, tipo sovietico. Cioè dire io non vado per questo film, perché questo film significa limitare la libertà dell'autore, cioè un ministro dei beni culturali non può assolutamente esprimersi in questa misura, perché la signora Guzzanti, io non ho visto il suo film e non mi interessa neppure molto, la signora Guzzanti è comunque un'autrice del cinema italiano che dice quello che le pare, ha la libertà di dire quello che vuole.
Ma non è che le viene impedito, eh?
No, non le viene impedito, ma comunque è una forma censoria. Cioè
lei dice lei dice una forma di intimidazione che viene dal ministro dei beni culturali, che ne so, censoria.
Certo, cioè, vede, anche io ho fatto un film sull'Abruzzo che il ministro ha visto, si chiama Il giorno della Shoah.
Sì, come no.
Ed è passato nel giorno della Shoah, ma non va a nessun canne. Quindi il problema è che noi continuiamo a vivere un clima intimidatorio, non dimentichiamo le origini di questo ministro, che viene sia da destra che da sinistra.
Cioè lei dice si è rivisto il vecchio comunista Bondi?
Sì, come il vecchio democristiano Andreotti, cioè chi ha ammazzato i ladri di biciclette, chi ha ammazzato Visconti con Rocco e i suoi fratelli, è la Chiesa, i cattolici. E poi sono arrivati i cattocomunisti, i comunisti, eccetera, la sinistra. Io ne ho passati tutti i colori in questa direzione. Il mio film sul brigantaggio opportunitario è stato massacrato.
Però mi scusi, non mi sembra che siamo in quel periodo. Oggi
non siamo in quel periodo?
La Guzzanti può fare quello che vuole, anzi, la Guzzanti...
La Guzzanti fa quello che vuole, per
appunto.
Ma il problema non è che la Guzzanti, cioè lei deve tenere presente che un regista come André Caillat fa un film sulla Francia in cui dice, il cui titolo è Siamo tutti assassini. Bene, il film va a Cannes con Mitterrand, presidente della Repubblica. Nessuno. Un film tremendo sulla pena di morte in Francia, per cui voglio dire, ci sono autori che denunciano, così come noi abbiamo il nostro Bellocchio, altri eccetera, che denunciano un modo di vivere del paese in cui vivono e hanno il sacrosanto diritto di farlo. Poi si può criticarli certamente, ma si può rifiutarli.
Guardi, secondo me è molto semplice la questione. Lei parla, secondo me, in maniera esagerata di atto intimidatorio, di censura, eccetera, eccetera.
Parlando di un ministro della
Repubblica. Però mi scusi un attimo, secondo me il problema è l'effetto che si vuole raggiungere. Cioè, se a Bondi non piace la Guzzanti, non andando a Cannes, ottiene l'effetto contrario. Cioè, il fatto che
prima di tutto ottiene l'effetto contrario, fa una pubblicità enorme, come fecero con me con Claretta, battei tutti i record di incasso. Ma lasciamo stare questo. Io nella mia intervista dicevo che qui bisognerebbe avere il senso dello Stato, cioè noi siamo uno Stato italiano e un ministro rappresenta lo Stato italiano, non una parte dello Stato italiano, perché poi tutto questo viene anche da una dichiarazione del Presidente del Consiglio, anche quella un po' fuori luogo.
Quella su Gomorra, dice.
Insomma, un pochino di queste cose qui, che secondo me sono censorie, le spiego perché. perché allora tutti a fare i film di panettone, perché così è accaduto, che alla fine i registi, i migliori, più cose, hanno fatto film porno, perché non dimentichiamo, lo stesso Pasolini poi cade in questa trappola, perché appena fai un film di impegno, un film per carità, che si può condividere o meno, ci mancherebbe, così come tu hai il diritto di fare il film, gli altri hanno il diritto di negarlo, di rifiutarlo, ma siamo sempre nella libertà, quella vera della destra.
Però mi scusi un attimo, Scudieri, io posso immaginare che Bondi magari se la sia presa proprio con i francesi, che hanno deciso di presentare a Cannes un film del genere, che è un film chiaramente in cui il Presidente del Consiglio viene presentato come una sorta di Dracula che succhia, che per la sua notorietà, per risollevarsi da una situazione che secondo la Guzzanti era complicata all'epoca, in realtà all'epoca non era manco troppo complicata a livello di consensi, insomma si vede arrivare questo terremoto come una sorta di manne, che è molto pesante naturalmente nei confronti di Berlusconi. A Bondi non sta giù il fatto che i francesi in un festival così importante scelgono tra gli altri fuori concorso questo film. È comprensibile questo o no?
Incomprensibile che significa?
No, dico, è comprensibile.
I francesi ritengono che questo film sia un sasso nello stagno. Il cinema deve essere scandalo, l'arte deve essere scandalo. No, non può essere conformismo, perché qui il problema è che questa destra al potere non ha saputo realizzare una cultura della destra. Qui Buttafuoco se ne sta per conto suo, quell'altro se ne sta per conto suo, il cinema non esiste nella mentalità di questa destra al governo, chiamiamola così, come non esiste il teatro, perché per esempio di Gomorra, di cui lei parlava prima, è stata fatta anche una rappresentazione teatrale, cioè voglio dire, la sinistra, questa sinistra che ha gestito il potere culturale per tanti anni in Italia, resiste ancora molto forte. E io quando sento queste dichiarazioni di Emilio Fede, mi sembra di essere in Unione Sovietica.
Addirittura Unione Sovietica.
Sì, sì, i telegiornali lì erano così, sono stato 7 volte, ho vinto pure un festival di Mosca, ti immagini.
Scudieri, lei su Bondi è molto duro, dice, insomma, si è ricordato evidentemente.
Chiunque rappresenti il mio paese, io sono molto duro, molto severo, perché sta andando avanti questa storia, non è solo Bondi, sono 50 anni che va avanti così. Cioè c'è lo scoraggiamento, ecco. A nessuno verrebbe più in mente di presentare una domanda ai fondi. Io sto facendo un film con i fondi del Ministero, tra l'altro, quindi non è che sia estraneo a questo, però è un film tremendo, un film terribile, quando lo vedrà Bondi, poverino. Allora, il discorso qual è? Che tu devi tenere in piedi una cinematografia italiana con i suoi dissensi, con i suoi orrori, con le sue bellezze, con tutto quello che è la cultura cinematografica italiana nel festival più importante del mondo.
Ho capito.
Ah, ma un momento, lei lo sa che Saviano mi ha querelato?
No, non lo so, ma perché cosa? Perché cosa?
Perché io sono stato tra i primi, ho scritto del libro di Saviano in prima pagina.
Sì, lo ricordo.
A apprezzare il libro di Saviano, andai a Napoli a cercare di incontrarlo insieme al parroco, a un altro eroe.
Poi lei ha criticato certe posizioni.
Il film, no, io...
Il film.
Io dicevo del film, dico scusa, Roberto, ma com'è possibile? Tu sei minacciato, io ho fatto 9 film tra mafia e Camorra, tu sei minacciato dalla Camorra e nel tuo film ci sono 5 camorristi, tutti e 5 arrestati.
E allora?
Insomma, è un po' buffa questa cosa, mi ha querelato.
Vabbè, poi ci racconterà un giorno della querela di Saviano. Grazie, scusate, 19.56, andiamo a Como, Tiziano.
Salve, sono Tiziano.
Prego.
Innanzitutto volevo dire che Fede semplicemente vuole che si faccia un film su se stesso, io ho capito questo.
Prima o poi qualcuno lo farà.
Ecco. No, riguardo il film, anche io volevo dare la mia indignazione perché tutti parlano senza averlo visto. Diamine, io sono andato ieri sera a vederlo e mi sono fatto la mia idea.
E allora?
Niente, il punto su cui volevo spingere è appunto questo, che comunque tutti questi chiamano indignandosi, sta offendendo l'Italia, caspita, guardiamolo e poi si dà la parola.
Io do per scontato che le persone che chiamano dicendo siamo indignati l'abbiano visto o comunque...
Io ho sentito 2 o 3 che hanno detto io non andrò neanche a vederlo, non mi interessa vederlo.
Sì, diciamo che da quello che è stato mandato in onda, quindi, sia da Santoro,
esatto,
che uno può anche farsi un'idea. Sì, Tiziano, però ci sono i titoli dei TG, 800 24 00 24. Eccoci qua, le 20 in punto, TG5.
Mercati europei e Wall Street volano, Milano più 11%, euro finalmente in ripresa dopo il maxi piano da 750 miliardi. Ruolo decisivo di Berlusconi per sbloccare la difficile trattativa a Bruxelles. Napolitano, l'Italia ha fatto bene la sua parte. Tremonti al TG5. In Gran Bretagna si rincorrono le voci di accordo tra i conservatori e i liberaldemocratici per un governo di coalizione, ma Clegg dialoga anche coi laburisti. Rifiutato da una ragazza, ha cercato di darle fuoco. L'uomo ha alle spalle 26 condanne. Perché era in libertà? All'esame dei PM il video del pestaggio di un ragazzo da parte della polizia a Roma. Sono in carcere da 5 giorni, dice Stefano Gugliotta, e non so perché. Fallito il tentativo con la cupola, non si sa più che fare per fermare la marea nera e la British Petroleum chiede consigli via internet. Dai trionfi di Trapattoni in Germania, Portogallo e Austria ad Ancelotti, re d'Inghilterra, i mister italiani si fanno onore nel mondo.
Eccoci qui, andiamo al TG1.
Borse record dopo il piano per l'euro, Milano chiude a più 11, Tremonti, i governi europei battono la speculazione. Napolitano, bene l'Italia, fiducia nell'Europa, Palazzo Chigi da Berlusconi, impulso fondamentale al patto per l'euro. Le mani della mafia e della camorra sui mercati ortofrutticoli del centro-sud, tra gli arrestati boss in luna di miele. Vulcano islandese, nube attesa di nuovo in Italia da giovedì, ci saranno anche conseguenze sul clima, dice il CNR. Libero, nonostante 26 condanne, da fuoco alla donna che lo rifiuta, mi gridava: se non sei mia non sarai di nessuno. Dal pecorino anticolesterolo al pesto biologico al Salone Internazionale dell'Alimentazione, tutte le novità del gusto. Renato Zero al TG1 rivela il suo sogno: voglio fare il regista e raccontarmi in un film, dice, cerco un produttore.
Va bene, Stefano da Milano, no, eravamo con Tiziano da Como. Tiziano, prego.
Da Como, sì, eccomi. Niente, dicevo, ora le mie impressioni sul film, che alla fine non è che punti tantissimo su i terremotati che sono stati presi in giro da Berlusconi, eccetera, eccetera. Innanzitutto volevo dire che ha dato tantissimo spazio ai terremotati, sia quando erano nelle tendopoli, sia quando erano nelle case nuove, lasciandoli parlare senza dire e però, no. Lasciava parlare loro, tutti questi che parlavano effettivamente erano contenti di questa situazione, di come veniva gestita la cosa dal governo, gente che avrebbe voluto abbracciare Berlusconi se avesse incontrato per strada e cose del genere. La cosa su cui è puntato soltanto il film, secondo me, è stata la vicenda della protezione civile che stava diventando SPA, e dare pieni poteri alla protezione civile, questa cosa che...
Sì, che non c'entra niente col terremoto, tra l'altro, comunque.
Non c'entra niente, però è partito da lì alla fine, parla molto di quello, dal fatto che la protezione civile non interviene più sulle emergenze, ma anche sui grandi eventi.
In questo caso il terremoto era un'emergenza. Comunque, Tiziano, dove vuole arrivare lei?
Però è partito da lì, nel senso che...
Sì, dove vuole arrivare lei con questo ragionamento?
Come dice la pubblicità, questo è stato l'avvio per Berlusconi per rinascere e per dare quindi... Cioè, da lì la protezione civile, grazie al terremoto, ha avuto grandi consensi in tutta Italia, quindi nessuno ha obiettato quando si è dato la possibilità di dare appalti a suo cognato, ad Anemone.
La ringrazio. Francesco da Milano.
Buonasera, signor Cruciani.
Dica.
Il tema è Saviano e Fede. Non so se lei ci gioca dentro molto abilmente, peraltro, quando chiede agli ascoltatori come mai Fede se la prende con Saviano. A me sembra chiarissimo. Quando un po' di giorni fa Berlusconi ha indicato tra gli altri Gomorra, e quindi suo autore, come una causa del discredito internazionale che l'Italia ha a causa delle mafie, non si doveva porre l'accento, secondo me, tanto sul fatto che le parole di Berlusconi erano più o meno una boiata. In realtà, più che l'esegesi delle parole, ci si doveva interrogare su quali effetti tale affermazione avrebbe avuto. Ecco un effetto. Fede ha dato seguito alle parole del capo.
Sì, anche se, Francesco, mi scusi, ripeto che l'accanimento, la fissazione di Fede per Saviano è antecedente alle parole di Berlusconi.
Sì, però io volevo...
E anche di parecchio antecedente.
Sì, ma però io volevo sottolineare questo aspetto, anche perché un po' ho vissuto in azienda quando in grande capo diciamo
quale azienda, mi scusi,
davanti a un suo collaboratore, questo viene isolato, e quindi è, secondo me l'obiettivo alla fine è l'isolamento.
Ripeto, l'accanimento di Fede, la fissazione di Fede per Saviano risale a già 2 anni fa più o meno. Ripeto, è una questione, credo, semplicemente di popolarità, una cosa che evidentemente la popolarità di Saviano è una cosa che evidentemente a Fede dà fastidio. Stefano da Milano.
Pronto?
Buonasera, dica.
Sì, buonasera Cruciani. Di che cosa si sta parlando? Perché mi avete lasciato molto in attesa e ho perso un po' il filo. Qual è l'argomento?
Lei parla di quello che vuole, Stefano.
Ma, non so, Saviano...
Che cosa ha chiamato a fare? Ci sarà un motivo, no, per cui ha chiamato?
Io volevo parlare di Fede, però poi...
Dica, Stefano, dica quello
dico,
che vuole.
Dico. Dunque, il punto è questo. Cioè, io sono veramente indignato dalle parole di Fede.
Sì.
Al di là del valore della letteratura di Saviano, della sua inchiesta giornalistica, secondo me è intollerabile che un vecchio tanghero come Fede...
Vecchio tanghero. Di... Stefano, va benissimo utilizzare qualsiasi parola qui alla Zanzara... Va benissimo
tanghero,
tutto, ma
non
non mi pare una osservazione particolarmente brillante, così come critica a Fede, come se io dicessi a lei
un brutto naso,
esatto, quella voce così, quella voce così orrenda, ma
no, non ho una brutta voce,
no, non sto dicendo che lei ha una brutta voce, è come se dicessi io a lei, sto dicendo,
sì,
come
sì,
se io le dicessi
ho capito. No, ma io volevo arrivare al punto.
Arrivi al punto.
Anch'io trovo intollerabile la Guzzanti, però Fede è un giornalista, non può fare uscite di questo tipo. Cioè, lei come giornalista dovrebbe sentirsi ancora più indignato.
Ma io non mi sento indignato per nulla, guardi. Critico Fede e mi basta criticare Fede, non devo immolarmi, per nessuno.
Fede non è un criminale, però è una persona che fa molto male il suo lavoro. L'immagine che dà discredito all'Italia non è quella dei film quali Gomorra o quale quello della Guzzanti, che veramente non si cagherà nessuno come al solito, non andrà a vedere nessuno. L'immagine che dà discredito all'Italia sono giornalisti, professionisti come Emilio Fede. È per questo che ci prendono per il culo in tutta Europa.
Ma adesso non credo che in Europa sia Fede sia così conosciuto, abbia pazienza.
Non è così conosciuto, però fa parte di quel sistema che porta discredito agli italiani all'estero. Assolutamente sì.
Su questo avrei da obiettare.
Avrebbe da obiettare,
sì.
Perché ha da obiettare?
No, sì, su questo ho da obiettare, sul fatto che Fede possa essere preso come esempio del discredito internazionale dell'Italia, se è vero che questo discredito esiste.
Poi Fede deve essere un esempio. Dico che Fede fa parte di quell'ingranaggio,
sì,
che a forza di dire sciocchezze, a forza di comunque discreditare in qualche modo nel suo piccolo, nel suo piccolissimo.
Sì, ma lei fa l'esempio, secondo me, l'errore opposto, che è quello che
di dare troppa importanza a Fede?
No, a parte sì, pensa che...
No, ma io a Fede le assicuro, non do nessuna importanza. Io tra l'altro
stiamo al punto. Lei voleva parlare di che cosa? Di Bondi o di Fede? Su Fede ha detto quello che...
Bondi non vuole andare, ma poi a Bondi è stato invitato al Festival di Cannes, ma lo escludo. Chi l'ha invitato?
Beh, immagino di sì, il ministro dei beni culturali. Immagino sia stato invitato, non penso che sia invitato da solo, no? Che dice Stefano?
Vabbè, ma non andrà, come quando Carla Bruni non è venuta a Sanremo perché
un po' diverso.
Si cantava così Sarconò, chi se ne frega, Bondi non va, ma penso che a Cannes non lo rimpiangerà nessuno e Bondi non
questo,
rimpiangerà Cannes.
Questo sicuramente, un attimo solo, resti con me Stefano. Siamo qui 20:12, sempre con Stefano da Milano. Allora, su cosa?
Stavo parlando di Bondi.
Sì, Bondi che non va a Cannes, sì, chi se ne frega, diceva.
Chi se ne frega, appunto, dicevamo. Ma poi anche il fatto, tutti i suoi ascoltatori destrorsi, un po' come lei d'altronde, no?
Contestano
il film della Guzzanti. Ma il film della Guzzanti non l'ha visto nessuno. Ma sarà una cagata su questi palazzinari che volevano fare i soldi sul terremoto dell'Aquila, voglio dire, mi sembra anche un intento onorevole.
Onorevolissimo.
Sommato.
Senta, ma lei l'ha visto il film, sì?
No, ma assolutamente no.
No,
la Guzzanti,
certo,
secondo me, delle tre è la più
perché
sfigata.
Critica perché critica quelli che non l'hanno visto, scusi?
Che parlano senza averlo visto.
Ma pure lei allora parla senza averlo visto.
Ma no, ma io lo difendo. Io dico
appunto, come fa a difenderlo senza averlo visto?
Aspetta, chiariamoci. Io non è che difendo il film della Guzzanti, difendo la possibilità della Guzzanti di fare film.
Beh, questo non è mai, no, questo non è
in, questo suo parlare di niente.
Questo non è in discussione, Stefano.
In che senso?
La possibilità,
no,
la libertà della Guzzanti.
Ma voglio dire, non è in discussione fino a un certo punto, perché c'è gente che dice che si sente offesa da un film che non ha visto.
Ma non è in discussione la libertà della Guzzanti di fare i film, tutt'altro, anzi si dà grande...
In discussione il fatto che Bondi andasse o non andasse a casa.
Vabbè, ma questo non impedirà alla Guzzanti
di...
Sì, ma questo non impedirà alla Guzzanti di continuare a fare i film che vuole. Ma com'è la storia del destrorso? Non ho capito bene.
Oddio, mica, non mi ricordo che ho detto, sinceramente. Io sono stanco, ho lavorato tutto il giorno. Che ho detto sul destrorso?
Perché, dai, sono molto vicino a... Le sono molto vicino. Sul fatto che gli ascoltatori destrorsi un po' come lei.
No, lei è un pochettino, no, lei non è un destrorso.
Ma destrorso che significa? Proprio, siccome non riesco a capire la parola, questo le volevo chiedere. Che significa destrorso?
Destrorso penso che in italiano significhi uno che usa la mano destra piuttosto che...
Per fare cosa?
Quindi, per scrivere, per tutto.
Ah,
no?
ecco,
però io lo utilizzavo per dire più spostato a destra, diciamo più della destra italiana. Appunto. Mi fa salutare il mio amico Mario Mancini che mi ha appena scritto sul cellulare.
Vabbè, ma chi se ne frega?
Collegato anche lui. Ma che c'è? Non sia sempre così sgarbato. Però,
no, non sono sgarbato, è tutt'altro. Sto dicendo, ridendo, chi se ne frega di Mario Mancini, del suo amico Mario Mancini.
Una persona simpatica e intelligente.
Lei è molto simpatico, intelligente, non lo so. Ma è simpatico sicuramente, intelligente, sai, è difficile capirlo in due battute.
C'è gente che chiama per dire ste cagate.
Invece lei dice delle cose raffinate.
Le dico con più leggerezza, questo converrà su questo, lo dico con più
leggerezza. In alcuni momenti sì, in alcuni momenti no. Però insomma,
no, perché effettivamente Fede mi sta molto, non mi piace questo modo
piace,
che ha di far finta di dimenticare i nomi. Questa è una cosa che trovo intollerabile.
Sì, storpia un po', storpia un po' i nomi.
Ma neanche è una cosa che non fanno più neanche le ragazzine alle medie ormai, cioè.
Quella di storpiare i nomi, no?
Ma sì, di dimenticarti come ti chiami, cioè, ma come si può tollerare una cosa del genere? Una persona del genere stia in televisione.
Vabbè, sono momenti di altissima comicità, Stefano, ce li lasci, perché sennò altrimenti che potremmo fare?
Hai ragione, però voglio dire, sono momenti di altissima comicità, però sono momenti anche un po' avvilenti. Sono comici, ma parecchio avvilenti.
Lei dice,
insomma,
no?
Sì. Io dico proprio di sì.
Ma io non mi faccio avvilire, però non mi faccio avvilire.
Però poi Fede è uno che sputa in faccia alle persone. No, guardi che c'è un video che gira su YouTube.
Che video gira?
YouTube,
di Fede che sputa?
Sì, Fede sputa in testa uno.
Sputa
uno
in testa
uno. Dicevano, non mi ricordo che gli diceva, insomma, qualche marachella l'avrà fatta
adesso
anche
non lo so.
Fede.
Un attimo solo, traffico.
Tanto poi a Draia Trippa, Draia che? Draia Aquila, Draquila, della Sabina Guzzanti, bene ha fatto il ministro Bondi, secondo il mio parere personale. Poi naturalmente c'è chi dice, la censura, vergogna, non si va a Cannes. Non si va a Cannes dove l'immagine dell'Italia è mortificata ed è mortificata l'attività del governo che ha fatto i miracoli per ottenere una realtà diversa a vantaggio della popolazione, e questo la popolazione lo merita, nello spazio di un anno. Se la signora, come si chiama lei, non importa, va bene, direi che va bene così.
Allora Stefano, non volevo farle...
Tollerabile. E poi volevo dire un'altra cosa. All'Aquila, a Cannes, si va proprio perché all'Aquila i miracoli non li ha fatti nessuno, però è stato fatto qualcosa. Proprio per questo bisognerebbe andare a Cannes e guardare orgogliosi il film della Guzzanti, anche se calca la mano su alcune cose brutte che sono venute fuori. Oh, non dimentichiamoci che Berlusconi, con tutti i difetti che c'ha, è un genio del marketing, quindi lui due giorni dopo stava all'Aquila. Lei lo sa.
È anche il presidente del Consiglio. Cioè.
Sì, bene, Romano Prodi non era il presidente del Consiglio ai tempi del terremoto in Umbria.
Ha fatto male a non andare.
È andato 100 giorni dopo. Una
ha
cosa
fatto
ridicola.
Male. Ha fatto malissimo.
Ha fatto parecchio male.
Va bene, Stefano, grazie. Giuseppe
grazie
da Udine, buonasera, Giuseppe.
Sì, buonasera dottor Cruciani.
Dica.
Buonasera, io l'ascolto quasi tutte le sere rientrando a casa.
Sì.
E stasera mi viene un po' di indignazione su quello che si sta dicendo, perché vede, io sono stato uno degli ex, ce ne sono parecchi, sindaci del terremoto. Il terremoto si può raccontarlo, si può filmare, si può scriverne, però bisogna provarlo, perché bisogna esserci nel mezzo e vedere e prendere in giro o prendere, come dire, degli spezzoni di filmato così per farne qualcosa che
va tutto nel tritacarne, va tutto nel ventilatore e poi sparge delle considerazioni che non sono, che non stanno né in cielo né in terra, questo credo che non faccia bene a nessuno, né agli italiani né alla Guzzanti stessa. Io non...
Però mi scusi Giuseppe, ognuno, la Guzzanti non ha responsabilità istituzionali, non è che deve raccontare il terremoto in un certo modo, lo racconta come pare a lei, a me può non stare bene, posso dire una buffonata, posso dire un film grandioso, posso dire uno spezzo, un momento di libertà, oppure posso dire che è un film... già visto, una Guzzanti già vista, anti-berlusconiana, si possono fare tutte le considerazioni che vogliamo, ma non è che sia obbligata a raccontare il terremoto in un certo modo, non fa mica la...
rappresentata, non in quei termini lì, perché la tragedia è di quelli che l'hanno vissuta, non della Guzzanti.
Ho capito, ma la Guzzanti può... ho capito Giuseppe,
che la Guzzanti faccia quello che vuole, ma permetta che qualcuno in questa Italia abbia ancora la passione di indignarsi per certe cose.
Sì, ma lei si può indignare quanto vuole sulla Guzzanti, ma ripeto, la Guzzanti non ha nessun obbligo di raccontare il terremoto, diciamo, visto dalla parte di chi ha sofferto o visto dalla parte di qualsiasi altra persona. Lo racconta come gli pare, come le pare in questo caso. E per cui lei si può indignare quanto vuole, ma non capisco l'indignazione, francamente non la capisco. Cioè non è una questione di indignazione, e fa male, molto male, il ministro dei beni culturali, se non è d'accordo con la Guzzanti, a parlare del film della Guzzanti, perché in questo modo semplicemente se ne parla, come è accaduto questa sera da noi, e dunque si fa pubblicità a un film che magari non avrebbe avuta, punto. La questione è talmente elementare e semplice che non capisco chi possa avere consigliato a Bondi una cosa del genere. Non credo sia stato Marco Rizzo a consigliare a Bondi di non andare a Cannes, no? Rizzo,
non lo so io.
Rizzo.
Eccolo.
Eccoci, non ha consigliato lei a Bondi di non andare a Cannes, per carità?
No, non mi permetto di dare consigli. Abbiamo già troppo da, come si può dire, da rimembrare sugli errori fatti.
Non
si possono dare consigli. Poi peraltro mi pare che l'opposizione la stia facendo fini, no? Adesso.
In questo momento l'opposizione mi sembra di sì,
Ma è una finta opposizione, perché tutto la politica è fuori dalle dinamiche che interessano le persone.
Lei
questa
dice,
politica di destra e di sinistra non esiste. Sono i poteri forti che governano non solo l'Italia ma il mondo, basta vedere quello che accade in Grecia, in America.
E chi sarebbero questi poteri forti, per esempio?
Oh, la grande finanza internazionale, le grandi banche, la Confindustria, per parlare dell'Italia, la Confindustria, Berlusconi, le banche, la Fiat.
Vabbè, Berlusconi, che Berlusconi
sono in lotta tra di loro.
Berlusconi
è un potere forte.
Che comandi è normale perché è il Presidente del Consiglio anche.
Ma comanda fino a un certo punto, perché se comincia a comandare meno è perché ci sono
poteri forti,
altri poteri forti che l'hanno sostenuto fino adesso e smettono di sostenere.
Guardi, anche la Confindustria mi sa che non è che questo potere forte non è che è proprio. Qui siamo alla radio di Confindustria.
Il fatto che poi alla fine ci sia una neutralità, nel senso che non esista la responsabilità di nessuno, è uno dei motivi per cui in questi anni le cose poi sono andate male, perché una volta c'erano i padroni, adesso ci dicono i padroni non ci sono, però l'arricchimento da una parte per pochi e l'impoverimento per molti esiste.
Lei dice?
Sì.
Senta, ma è per questo che lei ha lanciato i comunisti sinistra popolare?
Sì, diciamo un nome e un programma, cioè per dire, per una sinistra popolare.
I comunisti
popolare
per una
perché
sinistra.
La sinistra è brutta, è stata antipatica in questi anni, è stata fighetta, una sinistra radical chic che non c'entra nulla con le origini, le tradizioni, la matrice della sinistra vera.
Senta Rizzo, adesso però prima di andare a capire, cercare di capire cosa significa i comunisti per la sinistra popolare, ieri lei credo abbia costituito il Comitato Nazionale dei Comunisti per la Sinistra Popolare.
Ma sì, abbiamo solamente preso una o due persone che si danno da fare in ogni provincia.
Così poco siete, no?
No, siamo devo dire, credo 4-5 mila persone, ma come sempre c'è una sorta di delega, una o due persone per provincia, le abbiamo messe assieme.
Di classe dirigente. Senta,
parliamo di cose vere, non di cose finte.
No, ma insomma, per carità. Voglio dire, ma adesso chi è che... Quanti sono i gruppi che fanno riferimento alla parola comunisti?
Tanto più le cose vanno male, tanto più i gruppi si dividono, diventano piccoli. Bisogna, secondo me, lo dico modestamente, per esempio io, il sottoscritto non si è presentato più alle elezioni né nel 2006, né nel 2008, né nel 2009, né adesso nel 2010, perché le elezioni sono diventate una malattia anche per i comunisti.
Ma lei adesso è alla Camera? Lei è alla Camera, ma che ci sta a fare alla Camera?
No, io ero al Parlamento Europeo, eletto nel 2004.
No, dico alla Camera, lei fisicamente adesso dove si trova?
Fisicamente sono in un ufficio di fianco, sì.
Alla Camera?
Perché sono andato a controllare dei soldi in banca che non mi avevano versato.
Ah, è alla Camera per questo?
Sì, sì, per
non, diciamo, non ha nostalgia, no?
No, la nostalgia dal punto di vista della fortuna sì, perché io sono un uomo, devo dire, fortunato, nel senso che sono un figlio di un operaio, ho fatto tre volte il deputato, una volta il deputato europeo, cosa devo dire? Da che parte devo stare io, scusi?
Non lo so, me lo dica lei, da che parte sta?
Dalla parte di quelli che mi hanno fatto arrivare lì. E quindi non posso che parlare male di questa sinistra.
Senta, però io torniamo alla domanda.
Fa schifo, nel senso che la destra la combattiamo. Noi siamo contro Berlusconi.
Sì.
Dovremmo essere contro.
Ma noi chi?
Quelli che vorrebbero ricostruire un po' di senso di dignità, di orgoglio per la povera gente di questo paese.
E chi lo vuole ricostruire questo senso di dignità?
Pochi, pensano tutti alla poltrona. Purtroppo.
Pochi, cioè voi solo i comunisti per la sinistra popolare?
No. Noi vogliamo mettere una pietrolina, no? un sassolino per cominciare la costruzione unitaria, però per essere dentro quadro politico bisogna starne fuori.
Però
bisogna
capito.
Essere contro il centrodestra, ma alternative al centro-sinistra, tanto sono tutti uguali.
Però vi siete divisi in troppi gruppi, cioè, ormai io non ho perso il conto di quelli che si chiamano comunisti. C'è il partito della Rifondazione Comunista che ancora esiste.
Bisognerebbe cominciare a dividere i comunisti in due parti, forse questa è la...
Ecco, facciamo
i comunisti
questa.
Che sono disponibili
sì.
a stare dentro le dinamiche di una sinistra, cioè a giocarsi il posto e la poltrona,
sì.
da quelli che invece dicono, e noi siamo tra questi, basta, bisogna ricominciare da capo, quindi le elezioni, se ci saranno, se ci si presenterà, sarà un momento di verifica del lavoro che hai svolto e non l'unica occupazione oggi della politica, che è quella di conquistare sedie e prebende.
Però senza le sedie
è una divisione grande, sicuro, profonda.
Sì, adesso poi spiegheremo quelli che sono, secondo lei, che vogliono le poltrone e quelli che invece pensano ad altre
ma
cose.
Ma semplicemente quelli che flirtano, io credo che questo Partito Democratico, per dirla.
Cioè quelli che si vogliono mettere al Partito Democratico vogliono le poltrone.
La gente
basta.
In carne ed ossa, è brava gente, la nostra gente, ma il Partito Democratico risponde a questa gente o risponde alla Confindustria, alle grandi banche?
All'Italia, questa Confindustria
vuole sostituirsi a Berlusconi nel fare le stesse cose.
Ma guardi che la Confindustria mica è un'accolita di mostri,
No, la Confindustria, ma lo so con chi sto parlando.
Appunto. No, per carità, ma lei può dire quello che vuole.
C'è l'editore che ci ascolta, ma capisco, ma la Confindustria rappresenta una parte del paese.
Peraltro...
direi privilegiata, perché in questi anni di governare il centro-destra e il centro-sinistra le grandi industrie, non le piccole imprese, hanno avuto aiuti di Stato a iosa, senza alcun controllo.
Senta, però Rizzo, adesso lasciamo perdere la Confindustria, che parliamo di altre cose.
Perché non voleva cacciarsi.
No, ma non mi cacciano, anche se lei parla malissimo della Confindustria, se vuole riprendiamo il discorso.
No,
cioè la Confindustria è un attore come gli altri. Che
no, non come gli altri, ecco,
come
questo...
No?
Io credo
che in maniera trasparente fa la sua azione, come dire, di lobbying nei confronti del governo, come succede in tutte le democrazie.
Se parlasse di me stesso, che ero un attore come gli altri. La Confindustria, certo. Infatti non ce l'ho mica solo con la Confindustria, ce l'ho con Berlusconi, ce l'ho con le agenzie di rating americane, tutte, che decidono se declassare gli stati europei come una banda di rapinatori per poi prendere al riscatto e magari la prossima settimana attaccare il Portogallo, la Spagna, che ne so. Così.
Vabbè, Rizzo, però qui urge sapere quelli che sono comunisti per finta, secondo lei, quelli che invece...
No,
come?
Guardi,
no, un attimo solo, abbiamo la borsa. Siamo qui alle 20.35 su Radio 24, che è la radio di Confindustria, con Marco Rizzo, dei comunisti per la sinistra popolare. Allora Rizzo, però eravamo arrivati a un punto fondamentale, perché
è meglio che arruffoni per farsi i soldi.
Chi è? Che cos'è?
No, ma la tonalità era divertente, la sua era comunistica.
No, ma non c'era la sua tonalità.
Ladroni per farsi ancora più soldi.
Ma nessuno si chiama, Lei dice meglio comunisti della sinistra popolare che ne so, capitalisti per arruffoni
per spremere
i soldi alla povera gente. Allora, qui abbiamo il partito della Rifondazione Comunista insieme al PDC, che fanno insieme che cosa? Come si chiama adesso? Federazione della Sinistra?
Guardi, ha detto due cose importanti, due storie importanti che sono anche le mie. Però ad esempio le dicono di essere contro la TAV e poi sono andati con la Bresso. Dicono di essere contro il liberismo e hanno votato la Bonino. Dicono di essere per la moralità assoluta ed erano alleati con l'Oiero.
Però fanno di necessità virtù.
Basta. perché basta. Facendo di necessità virtù si può provare una volta, due volte, tre volte, in questi anni è stato provato, ho provato anch'io, abbiamo sbagliato secondo me.
Ma, per cui questi qua sono...
facevamo queste di necessità virtù, prova con Prodi, prova col Prodi bis, le pensioni, la guerra, il Kosovo,
non è uscito fuori nulla.
E la gente non ti vota più.
Allora io voglio dire una cosa però, questi qua adesso che fanno? Federazione della Sinistra, come si chiama?
Federazione a sinistra, ma se le potessi dire, io credo che andranno con Vendola, che poi si allerà col PD e ritorna alla solita solfa.
No, quello non vanno con Sinistra Ecologia e Libertà, non ci vanno.
Si ricordi questa nostra chiacchierata?
Lei dice che alla fine vanno con Vendola.
Si ricordi questa nostra chiacchierata?
Chiamandosi come? In un altro modo ancora?
Ma non lo so, ma non è il problema di chiamare. Guardi, in quei posti lì, non sto parlando delle migliaia di persone di base che fanno le battaglie, brava gente, ci mancherebbe. Sto parlando di quelli che determinano le scelte, perché se io e lei tra tre anni dobbiamo pensare di tornare in qualche modo in Parlamento, scegliamo la via più probabile, non quella improbabile passando per i tetti, e forse noi non passiamo neanche per i tetti, verremo paracadutati in un lago, che ne so, lo capisce?
Lei dice che insomma alla fine fra tre anni, siccome questi qua un posto... secondo quello che lei ci dice si devono trovare un posto perché non riescono a stare senza la poltrona. Lei sta parlando di dirigenti soprattutto, no? Di PRC, PDC?
Assolutamente solo
dei dirigenti
della base, per bene, ci mancherebbe.
Si allenano con quelli di Vendoli, quali a loro volta si allenano col Partito Democratico e dunque riescono alla fine.
È patapà.
E dunque questi qua sono
1%, 2%, di fatto arrivare neanche al 2%, però c'è il collegamento, puoi essere collegato.
Ah, certo, quindi... il collegamento col PD, eccetera.
E alla fine fai quella roba lì.
E dunque questi qua
leggi 15 in tutta Italia, Tizio va lì, tanto sono nominati tutti, quindi li scegli prima.
No? Dunque questi qua manco la vogliono cambiare la legge elettorale perché non gli conviene.
Ma che?
Per cui questi qua possiamo chiamarli comunisti per male? Come fece una volta, comunisti per bene, comunisti per male.
Allora,
compagni che sbagliano.
Di migliaia di persone per bene che hanno un'idea, però che hanno una linea politica, secondo me, dei dirigenti. Tra l'altro, non si dimettono mai questi dirigenti, non perdono sempre, restano sempre lì.
E come li vogliamo chiamare allora? Comunisti per male? A me piaceva tanto.
No,
comunisti
io
per
considererei
male.
Un cambio del simbolo, sai che hanno provato con l'arcobaleno una volta. Consiglio la sedia.
La sedia direttamente.
Come sedia?
Però una cosa rossa.
Ma non solo per loro,
No,
tutto il resto è tutto così.
Però voglio dire.
Ma perché lei pensa che le battaglie che ci sono dentro il centrodestra siano a un livello?
No,
c'è una finzione, no?
No,
scenica da attori che bisogna mettere in campo, perché sennò le persone perché ti dovrebbero votare.
Senta, Alice, in questo simbolo con la sedia, perché deve fare questi appelli?
No, non sto facendo un appello, io credo che il voto sia una cosa importante.
Appunto, dunque, vecchia tradizione, appunto.
La qualità del voto va valutata.
Senta, ma accanto alla sedia, il rosso non c'è più, simbolo con la sedia abbiamo scelto, no? Della nuova coalizione PRC, PDC più SEL alle prossime elezioni. Accanto alla sedia che ci facciamo, un drappo rosso oppure la solo scorda, non gliene frega niente?
Beh, questo deve chiederlo a loro, non a me. Cioè, a dire queste cose che dico, in cui credo profondamente... ci si fa molti nemici,
Beh, lei...
perché non è che quando dici queste cose ti dicono ah che bravo, si sta criticando.
No, vabbè, d'altra parte insomma, sappiamo i suoi rapporti con i dirigenti di quei partiti.
È una battaglia ideale. Io credo che la sinistra comunista in questi ultimi vent'anni ha tentato di tenere aperta la questione comunista sbagliando e con una propensione ipergovernista ha privilegiato quelle persone che hanno fatto la politica di mestiere, che hanno cambiato la loro vita, ma cambiando la loro vita l'hanno cambiata in termini individuali e non cambiandola invece per le persone che dovevano rappresentare.
Ma invece
queste persone che sono poi i nostri elettori non sono mica scemi, infatti non ci hanno più votato.
Aggiungo
io, non hanno neanche sbagliato.
Senta Rizzo, però ci sono altri partiti che insomma, ricordano almeno nel simbolo o nel nome i comunisti, cioè Partito Comunista Marxista Leninista,
sì, ma è chiaro,
Partito di Alternativa Comunista, poi c'è.
Possiamo citare tutto quello che vuole. Più le cose vanno male e più la rarefazione aumenta. Però ad esempio, se invece vogliamo citare una cosa seria, parliamo del Partito Comunista Greco che ha una percentuale attorno all'8-9-10%.
Beh, però quello non si è mai diviso.
Ha mobilitato le lotte di piazza in questi giorni in Grecia. avete visto quell'immagine splendida del Partenone con quell'appello ai popoli europei a non farsi fregare? Ecco, quello è un partito comunista serio.
Serio.
Ma però sa la differenza tra le esperienze comuniste italiane ultime,
sì,
e quello greco? Sta nel fatto che i parlamentari, ad esempio, di quel partito sono a rotazione.
Mm.
Uno diventa parlamentare, sta un anno, poi torna a fare il dirigente di partito e va un altro a fare il parlamentare. Noi qua abbiamo delle persone che hanno fatto i parlamentari a vita.
Beh, anche lei, anche lei tre volte è stato in Parlamento.
Sì, 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 anch'io, ma beh, si figuri. Però, guardi, io l'ho fatto tre volte, ma ho rifiutato e ho evitato di candidarmi nel 2006, politica. Nel 2008,
perché era parlamentare politica. Europeo nel 2006?
Nel 2009,
sì,
non lo ero più,
no.
Nel 2010, addirittura non abbiamo neanche presentato.
Beh, anche perché nel 2010 con chi si poteva candidare alle elezioni?
No, potevamo presentare le liste dei comunisti di senso popolare, non l'ho fatto perché per aggiungere, e se si stava, tra virgolette, nelle coalizioni con quelle persone improbabili per la sinistra, penso
alla ma nel 2008 lei non ci sarebbe.
Alla Bonino, penso, sì, alla Bonino,
ah,
penso
regionali,
allo Iero, stiamo, sì, parlando di un mese fa, in Lombardia se stai nella coalizione basta prendere l'1% per avere un seggio.
Uno strapuntino regionale.
Strapuntino, ma lei sa cosa hanno fatto in Piemonte?
Che hanno fatto?
I consiglieri regionali del Piemonte, di tutti i partiti,
sì,
Rifondazione, Comunisti Italiani, Fascisti, Leghisti, tutti assieme, che non sono stati più eletti, hanno ricevuto una buona uscita, la cosiddetto TFR, no?
Sì.
Trattamento di fine rapporto, non relativo, per dire, l'hanno fatto 5 anni, l'hanno, sì, ricevuto il doppio, 10. E pensi che questo è un emendamento che fece un leghista, la Lega,
sì,
al Consiglio regionale.
Ma questa è una sorta di buona uscita?
Votato anche dal centro-sinistra. Se dico una stupidaggine, una falsità, mi richiami in radio e dica Rizzo ha detto una falsità.
Dunque, lei dice, no, per carità, lei dice che i
consiglieri hanno raddoppiato le liquidazioni per i consiglieri.
Ha raddoppiato le liquidazioni.
E questa scelta è stata votata da tutti. E i soldi, come si dice a Torino, i gran all'ampiaie tutti, cioè li hanno presi tutti.
Bellissima questa. Com'è che si dice?
Operai di Mirafiori, com'è? Quando fai queste robe.
Com'è che si dice? I gran
all'ampiaie tutti.
Cioè l'hanno preso tutti.
L'hanno preso tutti. Come fanno gli operai di Mirafiori a votarti?
Sai che mi ha messo la curiosità, verificherò. Grazie Rizzo, grazie.
Verifichi.
Grazie.
La giunta era la giunta quando c'era Ghigo,
sì,
e i voti sono stati del centrodestra.
Ah, Ghigo, stiamo parlando di Ghigo.
Sì, ma li hanno presi adesso, perché chiaramente si preparavano per il dopo.
Ah.
È la prima volta che viene raddoppiato il trattamento di fine rapporto per i consiglieri regionali. Questo è successo ora. E l'emendamento è stato presentato quando c'era la giunta Ghigo,
sì,
però la scoperta è stata fatta adesso, perché come sempre quando fanno le leggi positive, no? per loro,
sì, sì,
per chi sta, per la casta, chiamiamola così, ci se ne accorge quando accade.
Vabbè, in questo caso Confindustria non c'entra niente però.
Beh, come si può dire, in una società dove il denaro, il fare i soldi, e diciamo la religione civile,
viva i soldi, però viva il denaro,
non importa più il modo con cui li fai, e quindi è inutile scagliarsi contro il corrotto, il corruttore del momento, se il modello è quello.
Ma non è che il modello che Confindustria propone è quello, no, di rubare e di arraffare,
ma lei pensa che è più parafrasando una vecchia frase di Brecht, Bertolt Brecht,
sì,
che è più ladro uno che fonda una banca di uno che la sfonda. Lei che ne pensa?
Ma adesso insomma mi porta su un terreno, come dire, complicato, filosofico quasi. No, io penso sia alla fine
pratico,
sempre io...
anche no,
penso che sia, comunque in ogni caso penso che sia peggio chi sfonda di quello che la fonda. Lei non
io credo che siano equivalenti. Forse quello che la sfonda c'ha un po' più di coraggio.
Va bene, grazie, buonasera.
Arrivederci.
Eccoci, 20:47, 800 24 00 24. Gianpaolo da Genova, buonasera. Gianpaolo?
Sì, buonasera.
Dica.
Niente, io volevo intervenire l'argomento Guzzanti.
Sì.
Direi che è abbastanza umiliante per noi persone che abbiamo servito il nostro paese, soprattutto all'estero, e ci confrontiamo tutti i giorni nel mondo del lavoro, soprattutto in Europa con i nostri concorrenti, vedersi rappresentare da film come quelli della Guzzanti, quando il film della Guzzanti, che ha tutto il diritto di essere trasmesso, non rappresenta se non la minima parte degli italiani.
Ma guardi che il Festival di Cannes non è che sia una un festival in cui va il film che rappresenta la maggioranza degli italiani, o comunque l'opinione della maggioranza degli italiani, insomma. Cioè una giuria, credo, comunque una fondazione, non so che cosa, quelli che si occupano del Festival di Cannes, che fanno una selezione e invitano i film che si propongono per andare sulla Croisette. Tutto qui, insomma, Giampaolo. Poi, ripeto, ci sarà stata anche la volontà di presentare un film particolarmente corrosivo, un film particolarmente critico nei confronti della politica italiana, in particolare di Berlusconi? Può essere, ma insomma non mi stupirebbe, ripeto, conoscendo un po' l'ambiente. Però, insomma, detto questo, non è che un film che va là poi rappresenti per forza, o debba rappresentare per forza, l'opinione della maggioranza degli italiani. Questo mi sembra una follia, o no?
Ma ascolti, io quando mi trovo a confrontarmi con persone del resto d'Europa, che nel momento in cui ci sediamo al tavolo per affari o per discutere cominciano a sorridermi in faccia, quando si incomincia a parlare di certi argomenti, il sorriso nasce da queste rappresentazioni che si vede nel nostro paese. Io penso che se un paese, una nazione sia come una famiglia, i panni sporchi se ci sono si lavano in casa.
Ma qui i panni sporchi che si lavano in casa non si vanno a rappresentare fuori, è un argomento che non tiene. Ripeto, quando lei si siede al tavolo con qualcuno che le sorride, a me non succede quasi mai, insomma, quando mi succede ribatto con le mie idee, Giampaolo. Grazie, Giovanni dall'Aquila.
Buonasera, dottor Cruciani.
Buonasera, dica.
Sente bene?
Sì.
Pronto?
Sì, sì, la sento bene, Giovanni.
Sì, dunque io volevo dirle, io durante il terremoto ero all'Aquila, sono salvo dal miracolo perché casa mia dovranno buttarla giù. Volevo fare delle considerazioni in merito al film della Guzzanti e al Bondi che non va a rappresentare l'Italia, perché
sì,
che dovrebbe rappresentare perlomeno la cultura italiana in quel momento. E dico, non sono indignato, ma mi dispiace che il Ministro della Repubblica non si reca invitato a presenziare un festival, perché un film vuole dire una verità forse diversa, ma in parte diversa, perché io ho visto il film, ci sono anche delle interviste a quelli che hanno avuto il progetto Casa, quindi tutto diverso. Però voglio dire che il miracolo di cui dice Emilio Fede, che è stato tutto risolto, io mi ricordo che Emilio Fede è venuto all'Aquila a girare, se vuole ce lo porto, l'accompagno, io vivo ancora in albergo dopo 6 mesi, e come me lo vivono ancora 6.000 persone, e 24.000 altre persone stanno fuori, sì, dal cratere.
Giovanni, cosa che mi sembra, vivere in albergo dopo sei mesi, cioè un anno dal terremoto, può anche succedere, non mi pare una cosa così, per carità, con tutto il rispetto, con tutto il rispetto
per
le sue condizioni.
Non lo dico in maniera, perché è stata la mia scelta, non è questo.
Tra l'altro, senza difendere Fede, perché l'abbiamo attaccato tutta la sera, non è che Fede sostiene, almeno negli audio che ho sentito, che la situazione è meravigliosa, che tutti stanno bene, che non ci sono altre cose da risolvere. Ha parlato in maniera entusiasta, forse eccessivamente entusiasta, di quello che il governo ha fatto, non che tutto sia risolto grazie all'intervento del governo, magari perfetto, lo penserà pure, non lo so, ma comunque.
No, perfetto, infatti voglio dire, però quello che non mi piace è che su Bandieri, ancora il modello L'Aquila, come il modello più perfetto che hanno potuto fare per risolvere il terreno.
Non lo so, su quello, sa, ci sono su quello ci saranno diverse interpretazioni, ancora sulle New Town, sulla decisione di non.
No, ma comunque ci vorranno 30 anni per risolvere il problema.
No, ma non c'è dubbio, Giovanni, però in una delle interviste che ha fatto per esempio la Guzzanti prima dell'uscita del suo film, l'ho vista esaltare il metodo per esempio dei camper, o comunque delle roulotte. Beh, insomma, questo mi sembra francamente eccessivo, insomma, no?
Esatto, ci sono due filosofie al confronto. Uno dice puntiamo, facciamo stare male anche 10 anni a Villani fuori dal loro territorio,
sì, però,
e pensiamo tutta alla ricostruzione, perché il problema vero che c'è in questa città oggi come in altri comuni limitrofi è che la ricostruzione va a rilento, ma proprio a rilento, perché i soldi li fanno arrivare col contagocce, non perché sono stati creati, però Tremonti giustamente, col problema che ci sono con l'economia, li mette col contagocce, quindi i tempi si allungano sempre di più ed è sempre più difficile vivere in una città che è una città morta. Sai chi vive bene in questa città oggi? Sono solo dei giovani fino a 20-30 anni,
sì,
che si vedono la sera nei pub, tutto il resto sta chiuso in casa e basta, cioè la città è morta. E guarda, purtroppo io voglio dire quindi che
vorrebbe portare Bondi all'Aquila.
Vorrei, no, ma apatico vigile fuoco, che sono stati incommiati così come tanti.
Sì, però guardi, tutto questo cosa c'entra col film della Guzzanti? Lei l'ha visto?
L'ho visto.
Che effetto le ha fatto?
Ma secondo me è una satira un po' spinta, insomma, ma è quello della Guzzanti, come conosciamo tutti, come sappiamo come attacca sempre sotto certi aspetti, insomma. Però quello che ha voluto mettere anche in luce è che, insomma, questo modello L'Aquila non è un modello eccezionale. Guardi,
beh, insomma, non è proprio questo che ha voluto mettere in luce, anche questo, Giovanni. Insomma, il film inizia come se Berlusconi fosse rimasto...
I giapponesi, che sono
adesso senza scendere nel dettaglio, Giovanni, insomma, adesso se lei dice l'obiettivo della Guzzanti era far capire che l'Aquila o comunque la gestione del terremoto, del post terremoto all'Aquila, non è stato un modello. La ringrazio, ma devo chiudere, devo correre perché devo chiudere. Mario da Roma.
Sì, buonasera.
Mario, veloce.
Sì, velocemente. Io sono, non sono né, come dire, dispiaciuto che gli italiani siano così bigotti, così, come dire, questa forma di rappresentarci, di dire che la Guzzanti esagera le situazioni, la satira non va bene, l'informazione eccessiva, cioè un popolo veramente incredibile. Io ho 60 anni, ho vissuto nei terremoti, sono stato più volte in varie occasioni volontario come soccorritore e devo dire che è una cosa indegna, cioè il nostro paese non è in grado di in questa situazione di fare veramente quello che si può fare, quello che...
Guardi Mario, qui non è la sede giusta per intavolare una discussione su cosa è stato fatto o cosa non è stato fatto durante il terremoto. Domenico da Roma, buonasera.
Buonasera dottore.
Veloce, 30 secondi.
Dire velocemente questo a tutti quelli che ascoltano, che il ministro Bondi, essendo appunto ministro, quindi anche nell'eccezione della parola servo di tutti quanti, dovrebbe andare per rappresentare anche quelli che non la pensano come lui, se non vuole andare lui direttamente mandasse un vice, doveva mandare qualcuno che comunque rappresentasse l'Italia, ecco, era soltanto questa la mia idea.
Va bene. Marco, allora, dalla provincia di Bergamo, 30 secondi a lei.
Sì, io penso simile all'intervento precedente, cioè da un lato Bondi, essendo ministro, deve tutelare il cinema o comunque rappresentare il cinema di destra e di sinistra. Secondo me l'aspetto della Guzzanti, io ricordo di aver visto il Vaillant di Paolini, secondo me la cosa un po' brutta o comunque del non rispetto della memoria delle persone cadute è fare un film su un evento così a ridosso e in un certo senso allo stesso modo di come ha fatto Bondi strumentalizzarlo per un fine politico.
Grazie, ci sentiamo domani 18:30.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me la segni proprio.